come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui 18:37 in questo momento, i numeri di telefono per chiamarci in diretta, sempre gli stessi, ve li ricordo, 800 24 00 24, il numero verde, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it. Iniziamo subito con i titoli del TG2.
Alcoa, forte tensione nello stabilimento di Porto Vesme, circa 500 operai hanno allontanato alcuni dirigenti, domani sciopero generale nell'isola. Duro attacco dell'Iran a Berlusconi, è al servizio di Israele. Il ministro degli esteri Frattini, siamo al servizio dei nostri valori. Israele è uno Stato democratico che va difeso. È gravissimo un pensionato rapinato a Torino, nella stessa zona in cui è stato ucciso giorni fa un ragazzo romeno di 15 anni. Aveva appena prelevato la pensione. Investitura ufficiale per la pizza napoletana, è stata riconosciuta tra le eccellenze alimentari europee. Ora la specialità italiana sarà protetta da falsi e imitazioni.
Va bene, andiamo a sentire anche Studio Aperto.
Torino violenta, ancora un'aggressione nel quartiere dove è stato sgozzato Giorgino, un 79enne rapinato nell'androne di casa. Volevano rubargli 900 euro di pensione. È in fin di vita, esplode la rabbia degli abitanti. Via libera del governo alla riforma della scuola superiore, dal prossimo anno si cambia, arrivano il liceo della musica e quello delle scienze umane, il ministro Gelmini, ecco perché è una svolta epocale. È sotto interrogatorio da ore il compagno della giovane mamma di Viterbo, trovata morta accanto alla figlia neonata, contraddizioni nel racconto dell'uomo, ma i familiari dicono quei due si amavano.
Iniziamo così con una battuta di Berlusconi alla presentazione della riforma del liceo da parte della Gelmini. Avete sentito il liceo musicale Berlusconi?
Io non solo andrò in tribunale a presentare le mie difese, ma andrò in radio, sui giornali, in televisione e esporrò agli italiani la sostanza di questi processi.
Naturalmente non era questo il file e adesso Berlusconi, eccolo qua.
Prima dell'introduzione del liceo musicale abbiamo anche guardato all'Europa.
È una precisazione solo, nel liceo musicale sarà materia di studio obbligatorio tutta la produzione di canzoni del primo ministro con la piccella. Come... prevengo l'accusa, è vero.
E questo era Berlusconi, 800 24 00 24. Adesso vi faccio ascoltare un Antonio Di Pietro angosciato, l'angoscia di Antonio Di Pietro.
C'è o non c'è? E mi appello attraverso la rete al popolo della responsabilità, chiamiamolo così. A voi che mi scrivete e mi dite, non dobbiamo appoggiare neanche De Luca. Mi aiutate a trovare una persona, perché io non riesco a trovare una persona che, di cui poter essere orgoglioso e di dire ai campani, guardate che differenza c'è. Allora io sono angosciato, quando mi dicono a me cosa fate in campagna, sono angosciato che o lo trovo in queste ore o lo trovo in questi giorni o mi devo assumere una responsabilità che è quella o di dire muoio Sansone con tutti i filistei, faccio perdere anche il PD e vince chi vince. Io sono angosciato, va bene, non lo so cosa fare, scrivetemi, aiutatemi a capire. Si può un uomo politico dire serenamente, umanamente, pubblicamente, con i piedi per terra, senza fare sempre il saputone, che è angosciato? No? Lo dico col cuore in mano.
Non solo dice di essere angosciato, ma come...
Un partito come il nostro, che professa la legalità, capisci? Io stanotte ci pensavo, stanotte mi ci sono svegliato stanotte, voi non mi credete, mannaggia.
No, perché no?
Io mi sono svegliato stanotte e ho detto, ma domani devo... Ancora non lo dico, non... faccio una cosa, io lo dico direttamente a Luigi, va? Io dico... Io c'ho appuntamento, mi devo vedere con lui. E ho detto, ma devo provare a sentire Luigi. E se noi chiedessimo a dire, ma sei pronto a impegnarti pubblicamente per iscritto che se dovessi essere condannato ti metti. Che dici tu? Boh. È un modo, non sto facendo nessuna proposta, ho pensato stanotte, ma non ancora lo dico.
Una cosa la proporrà De Luca?
Ma no, quello stavo pensando, non lo so se glielo propongo, mi viene in mente. Cioè, sto cercando una soluzione. Hai capito qual è il concetto?
Sta cercando una soluzione perché non può concepire il fatto che De Luca in realtà è innocente ancora, no? C'è un rinvio a giudizio per alcuni fatti, sicuramente, però è innocente, non c'è manco un grado di giudizio. Questa cosa di Pietro, il fatto che abbia due rinvii a giudizio, non la può tollerare. 800 24 00 24. Incredibile Bonaiuti, braccio destro di Berlusconi, il quale dice a Monica Setta, Rai 2, beh guardate che il giorno dopo l'approvazione della legge sul legittimo impedimento, guardate che Berlusconi vuole andare in tribunale, solo che poi si dovrebbe studiare migliaia e migliaia di faldoni, pagine processuali e non ha il tempo, sentite.
Il presidente di natura sua, io l'ho accompagnato quelle volte che è andato in aula in tribunale a Milano, vorrebbe andare, ma come fa una persona che fa il presidente del Consiglio, per esempio, a guardarsi i faldoni? Un milione di pagine per studiarsi bene una causa.
E questo era Bonaiuti. Berlusconi, come ricordate, il 7 ottobre del 2009 disse una cosa più o meno simile. Sentite.
Io non solo andrò in tribunale a presentare le mie difese, ma andrò in radio, sui giornali, in televisione e esporrò agli italiani la sostanza di questi processi.
E questo era Berlusconi. Ieri sera da Tetris, Vendola. Vendola dice: mi piacerebbe adottare un figlio. Nicky Vendola, come sapete, omosessuale.
Lei una volta ha detto: mi piacerebbe adottare un figlio. È vero?
Sì, mi piacerebbe molto avere un bambino. Mi piacciono molto i bambini, mi piace scrivere filastrocche. Ho sempre giocato con i bambini, con i miei nipoti, con gli altri bambini.
Questo Vendola, adesso Emilio Fede. Perché Emilio Fede? Una volta aveva detto: qui non citerò mai più Antonio Di Pietro. Sentite.
Io ribadisco qui che Di Pietro qui dentro non darò più neanche una virgola, voglio vedere cosa mi dice il signor Di Pietro. Quindi il signor Di Pietro non si azzardi a presentare querele, qualcosa di questo genere. Il signor Di Pietro, che usare la parola signore nei confronti di Pietro è una vergogna per me che la uso, ma stia zitto. Mi assumo la responsabilità naturalmente mia personale. Di Pietro in questa del telegiornale non troverà mai più spazio. Assolutamente, dica quello che vuole. Io ribadisco qui che Di Pietro qui dentro non darò più neanche una virgola, voglio vedere cosa mi dice il signor Di Pietro.
E invece ieri, sentite.
Allora c'è una foto, quella foto, eccola, di Di Pietro, guardatole, ad una cena, sorridente, con chi? Con Bruno Contrada, all'epoca funzionario del Sismi, servizi segreti, già indagato, proprio già nei giorni di questa foto, per collusione esterna mafiosa e sarà arrestato 9 giorni dopo questa cena o colazione che sia. Di Pietro è con Contrada, ecco perché le polemiche, perché Di Pietro prima dice di non avere mai conosciuto Contrada, poi di fronte alle foto dice: ah, me ne ero dimenticato, sono distratto e quindi non mi sono ricordato di quelle foto. Oggi di queste foto si è parlato anche nel corso di una conferenza stampa, o comunque non ho capito bene l'incontro con dei giornalisti, durante il quale il signor Di Pietro si è rivolto pesantemente nei confronti di una giornalista, credo del TG1, e c'è legittimamente finalmente l'intervento della Federazione della Stampa o dell'Ordine dei Giornalisti in difesa della giornalista sicuramente offesa.
Eccoci qui, 18.48, 800 24 00 24, andiamo a Siena. Sandro, buonasera.
Pronto?
Buonasera, dica.
Buonasera, io volevo intervenire in merito alla trasmissione di ieri, che non ho fatto tempo a parlare, per sempre occupato. Senta, sul Taormina, cioè mi sembra sia il solito politico che... Praticamente esce da un partito, ne parla male e poi ne forma un altro, insomma. Ovviamente,
ma veramente non ha formato nessun partito, sì, una formazione minore,
cioè,
adesso non so,
diciamo,
bene cosa.
Accennato, ora io non...
Cioè, secondo lei l'intervento di Taormina ieri era dettato semplicemente dal fatto di avere un po' il dente avvelenato per essere stato emarginato?
Sì, un pochino, sì, insomma, lui mi può raccontare che lui è la persona perfetta e poi e lì dentro invece c'era un certo regime, ma a parte quando uno discute diciamo alla radio come questa trasmissione, parla male di chi vuole, cioè, mi sembra che non siamo in una dittatura, già quello ti fa cadere un po' le braccia,
sì.
Perché insomma
va bene, ecco, Sandro.
Questo chiama. E poi insomma io mi ricordo quando lui era nel partito, cioè era in Parlamento eccetera, e si parlava dei portaborse, lui diceva io non lo tengo e i soldi me li prendo per me, insomma, quindi ora diventa un'anima felice. E niente, e poi per quanto riguarda giudici eccetera, che effettivamente questo dibattito e il processo breve, i problemi a Berlusconi, tutto questo, cioè bisogna, al di là che poi ognuno ha le sue idee, le sue, i pro e i contro, tutte le cose, chiaro,
sì,
eccetera, ma io non voglio entrare in merito, quanto dire, siamo al 150esimo posto, mi sembra, quindi bisogna anche prendere atto che la giustizia fa un pochino l'acqua. Poi si
sì,
può,
no, su questo non c'è dubbio, Sandro, bisogna anche dire che insomma, no, non mi pare che siamo in presenza di una riforma della giustizia per quello che riguarda la legge sul legittimo impedimento e secondo me nemmeno per quello che riguarda la legge sul processo breve. La ringrazio, Alfonso, provincia di Salerno, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Io chiamo da Vietri sul Mare, provincia di Salerno.
Sì.
Io volevo spezzare una lancia a favore di De Luca nella querela che si è posta con Di Pietro, perché come diceva lei, precisava bene, De Luca non è ancora condannato, siamo ancora agli inizi della sua vicenda giudiziaria. Di Pietro, se volesse fare qualcosa di buono per la coalizione, dovrebbe invece esaltare i pregi di De Luca. Non so se è noto, De Luca a Salerno ha fatto delle cose gregge.
Sì, Alfonso, qui si entra nell'ambito della valutazione di quello che ha fatto De Luca a Salerno e francamente questo io non posso giudicarlo. Il punto non è nemmeno il fatto che non è condannato in primo grado, che non abbia una condanna. Perché poi si può essere anche uno può essere costretto alle dimissioni anche in presenza di un'accusa molto grave. Mi sembra che in questo caso le accuse sì siano naturalmente gravi se uno guarda i reati, se poi vai a vedere esattamente quello che viene attribuito, le responsabilità vengono attribuite a De Luca, mi sembrano delle cose francamente non di grandissimo rilievo. Dunque non mi sembra che ci sia un'opportunità politica per le dimissioni di De Luca a Salerno, dunque non vedo perché non si possa candidare a presidente della campagna.
Allora,
la ringrazio, Francesco da Brindisi. La ringrazio, Francesco da Brindisi.
Buonasera, dottor Cruciani.
Complimenti. Dica.
Senta, io volevo intervenire riguardo al discorso di Morgan.
Sì.
Niente, comincerei con una battuta, cioè io lo manderei al Festival di San Patrignano più che al Festival di Sanremo.
Non è granché questa battuta, però
comunque,
va bene insomma.
Comunque per dire che non
anche
sono,
perché l'abbiamo già sentita,
d'accordo sul fatto che sia stato escluso, che noi stiamo sottovalutando e di molto il potere della televisione, il potere che ha la televisione di influenzare i giovani.
Sì, no, ho capito. Guardi, c'è una notizia di questo pomeriggio. Morgan potrebbe partecipare al Festival di Sanremo, ma non in gara. Lo ha detto Bruno Vespa nel corso di Porta a Porta, che andrà in onda questa sera. Vespa ha detto di aver parlato con il direttore generale Masi, però poi Morgan, appena ha saputo questa cosa, ha detto di non volere elemosinare la partecipazione al Festival. Per cui ha poi aggiunto chi se ne frega, volevo molto il Festival, ma a questo punto chi se ne frega. Vabbè, insomma, queste sono le discussioni che ci sono state durante la registrazione di Porta a Porta. Voleva aggiungere
ma il
qualcosa?
Il problema è più ampio del problema di Morgan. Cioè non è il fatto di Morgan e basta. Cioè la televisione andrebbe ripulita da certe cose. Però la cosa invece...
Ma ripulita da cosa? Mi scusi, Francesco.
Da tutte queste trasmissioni deleterie. Cioè io mi
quali
auguravo
le trasmissioni
che il Grande
deleterie?
Fratello chi? Venisse soppresso. Invece cosa hanno fatto? L'hanno ampliato. Cioè,
prima adesso lei è passato da Morgan al Grande Fratello.
No, ma sì, ma voglio dire, comunque sono assolutamente d'accordo sulla sua esclusione, perché adesso facciamo passare il messaggio che le droghe fanno bene Io le posso dire, ho quasi 40 anni, ho 39 anni. Mi ricordo quando ho fatto il liceo, non ho mai fumato niente, nessuno mi ha mai offerto niente.
Allora?
La televisione in quegli anni era una televisione che ancora molti rimpiangono.
Cioè, secondo lei l'aumento del consumo delle droghe tra i giovani è causato dai modelli televisivi?
Ma secondo me sì, molto.
Va bene, Francesco, grazie. Franco da Verona. Franco, buonasera.
Buonasera, dottor Cristiano.
Dica.
Niente, allora, volevo fare soprattutto una battuta veloce. La sua uscita è infelicissima, però ha corrisposto anche dei commenti che sono quasi peggio della sua uscita.
Per esempio?
Quella del testo del capello sui cantanti di a Sanremo, insomma, mi sembra una follia pura. A parte questa cosa su Morgan, che lasciate un po' che trova, cioè no, è importante però. Volevo riprendere un discorso.
Gliene faccio ascoltare un'altra, Franco, di battute, chiamiamola così, su Morgan, della fissazione di citare i propri figli. Non è solo di Alessandra Mussolini, che fra poco sentirete, è un vizietto che hanno in molti. La Mussolini dice: mia figlia mi ha detto, sentite.
Allora, Morgan è stato devastante, ma mia figlia, quando io ho detto io devo andare a fare una trasmissione su Morgan, mi ha detto la frase che ha detto Morgan, cioè dicendo che la droga fa bene, e questo non può essere consentito, perché Sanremo
la droga
non
uccide,
è una comunità
uccide
di recupero, e Morgan non si è pentito.
La fissazione di citare i propri figli, poi ce ne sono tante altre, diciamo, di battute o di uscite su Morgan, secondo me fuori posto. È anche vero che si è scatenata una corsa a invitare Morgan. Vespa questa sera, pare che lo cerchi la Ventura per quelli che è il calcio, Massimo Giletti, insomma, alla fine tutto questo si trasforma in una vetrina per lo stesso Morgan. C'è questo rischio o no, Franco?
Sì, io penso di sì, ma cioè, la vicenda è un po' triste, insomma, cioè tutto. Per una battuta che poteva essere anche interessante come outing per questo problema, si è trasformata in un circo, ma insomma a me non mi ha dato molto. Ecco, tutto qua. Dopo, invece volevo riprendere un suo intervento sulla Fiorilli, che mi è piaciuto molto, perché secondo me uno dei problemi qua in Italia è che l'opposizione è quasi inesistente. E la Fiorilli capisce, insomma, forse dalla parte della gente, i problemi di questa sinistra. Perché
non lo so adesso se li capisce, però ha detto alcune cose interessanti, per esempio il fatto che sostiene la candidatura di De Luca contro una certa parte, una certa opinione pubblica di sinistra, a me per esempio è piaciuta. Carlo da Bari, buonasera, 30 secondi, poi chiudiamo.
Buonasera, senta, io volevo l'affermazione di Emilio Fede, la contraddizione di Emilio Fede su Di Pietro, mi ha fatto venire in mente, insomma, tutto l'accanimento che molte volte la destra mette contro Di Pietro, più di quanto ne mette nei confronti del PD. Evidentemente Di Pietro fa molta paura e quindi ogni tanto vengono.
Ma guardi, non credo che faccia paura, è semplicemente che Fede, lo sappiamo, lo conosciamo, ha detto mai più Di Pietro. Citerò Di Pietro in questo telegiornale, invece poi alla prima occasione, la pubblicazione della foto con Contrada, ci è tornato sopra la grande. Eccoci qui, 1918 800 2400 24 per chiamarci in diretta. Andiamo a sentire i titoli del TG3.
È scontro sugli incentivi auto, Berlusconi e la Fiat che non li vuole, Marchionne, a noi serve piuttosto una seria politica industriale. Il governo contro le regioni che non vogliono centrali nucleari, Scajola, sui siti decide lo Stato, l'opposizione è una scelta autoritaria. Slitta il voto a Bologna, le urne l'anno prossimo, Maroni, tardive le dimissioni di Del Bono, Bersani ha un vergognoso scaricabarile. Attacco della TV iraniana a Berlusconi con il suo discorso alla Knesset, ha reso servigi ai padroni israeliani, Leni, no a nuovi contratti. Cambia la scuola superiore, nuova organizzazione dei licei, la Gelmini, riforma epocale, l'opposizione tagli epocali. È mancata l'educazione e sentimenti. Il Tribunale di Milano condanna al risarcimento i genitori dei ragazzi che violentarono una dodicenne. Un caffè a prezzo variabile, meno di un euro per gli italiani, 1,50 euro per i rom. Succede a Roma, in un bar della periferia. Morgan, ospite della puntata di stasera di Porta a Porta, dice: a Sanremo non ci voglio più andare, chi se ne frega del festival.
E insomma, Morgan è un personaggio certamente volubile. Prima dice che non ha fatto nessuna scorrettezza, che non ha violato nessun regolamento, poi alla fine chi se ne frega del festival. Va bene, dove andiamo? Sky TG24.
Scuole superiori, varata la riforma, cambiamento epocale, assicura la Gelmini.
Nucleare, il governo contro il no delle regioni, la parola passa alla Consulta.
Bologna commissariata, ma il no all'election day per Bersani è una vergogna.
Esecutivo pronto a rinnovare gli incentivi auto, ma la Fiat spiega non servono.
L'Iran attacca Berlusconi, servo dei padroni israeliani, dura la replica di Frattini.
L'inchiesta per i diritti Mediaset, assolto l'onorevole Berruti, prescritti altri reati.
La BCE non tocca i tassi, la disoccupazione frena la crescita, avverte Trichet.
Uccisa nel Viterbese, il convivente si sarebbe contraddetto, ora si cerca l'arma.
Coppa Italia, stasera la seconda semifinale, la Roma con Totti contro l'Udinese.
Clint Eastwood racconta Mandela, Morgan Freeman da Oscar nel film Invictus.
Eccoci qui, 800 24 00 24. C'è evidentemente un rischio che la vicenda di Morgan strabordi in una iperpresenza mediatica dello stesso Morgan, abbiamo detto prima, a Porta ieri sera, e poi altri inviti vari, Simona Ventura, altre trasmissioni del weekend. Su questo Giovanardi, sentiamo.
Io spero soltanto che Morgan non diventi adesso un beniamino, un idolo dei circuiti mediatici, e invece di fare quello che dovrebbe fare, e cioè uscire eventualmente dal tunnel della droga e ritornare, perché noi siamo per il pieno recupero del tossicodipendente, ecco che non dobbiamo sopportarci per i prossimi 10 giorni una Morgan mania in tutte le televisioni di Stato o non di Stato italiano.
Ed è probabilmente invece quello che succederà. Anche Muccioli, Andrea Muccioli della Comunità di San Patrignano, parla di ipocrisia. Di ipocrisia perché lui dice: in realtà tutti sapevano, guardando X Factor, che Morgan era strafatto. Dice proprio così. Sentite Muccioli.
La cosa che mi ha colpito molto di questa vicenda è la enorme ipocrisia che vedo attorno a noi. È quasi come se il problema fosse Morgan e l'esclusione di Morgan da Sanremo, non perché quando tutti hanno visto, quando tutta Italia ha visto centinaia di volte, decine di volte, Morgan andare strafatto a X Factor.
Va bene, chiudiamo con Morgan perché ormai tutto quello che c'era da dire l'abbiamo detto, e riprenderei l'angoscia di Di Pietro, perché so che è l'angoscia di molti elettori di centrosinistra. Francamente non capisco perché, perché uno dovrebbe tenere bene dritta la barra del garantismo su questo, però evidentemente molti storcono il naso di fronte alla candidatura di De Luca, il sindaco di Salerno, a presidente della regione Campania. Lasciamo perdere le faide interne, i bassoliniani, gli antibassoliniani, per molti c'è un problema, cioè dire De Luca è rinviato a giudizio in un paio di processi, credo, un paio di processi per truffa, eccetera, eccetera. Non è certamente colpevole fino a prova contraria, il PD lo candida e secondo me fa un atto di coraggio perché candida una persona che evidentemente reputa vincente, invece Di Pietro si arrovella, pensa: ma proprio uno con problemi giudiziari dobbiamo candidare, dobbiamo appoggiare, in realtà cosa faccio? Per esempio il direttore di Micromega, Flores D'Arcais, dice: basta, in Campania dobbiamo dare la svolta, candidiamo De Magistris. De Magistris che è campano, dunque uno del territorio, il quale secondo me non ci pensa nemmeno a candidarsi, non ci pensa nemmeno lontanamente. Comunque, tutta l'angoscia di Di Pietro questa mattina a Repubblica TV.
C'è o non c'è? E mi appello attraverso la rete al popolo della responsabilità, chiamiamolo così. A voi che mi scrivete e mi dite: non dobbiamo appoggiare neanche De Luca. Mi aiutate a trovare una persona, perché io non riesco a trovare una persona che, di cui poter essere orgoglioso e di dire ai campani: guardate che differenza c'è. Allora io sono angosciato, quando mi dicono a me cosa fate in campagna, sono angosciato. Che o lo trovo in queste ore, o lo trovo in questi giorni, o mi devo assumere una responsabilità, che è quella o di dire muoia Sansone con tutti i filistei, faccio perdere anche il PD e vince chi vince. Io sono angosciato, va bene, non lo so cosa fare. Scrivetemi, aiutatemi a capire. Si può un uomo politico dire serenamente, umanamente, pubblicamente, con i piedi per terra, senza fare sempre il saputone, che è angosciato? No? Lo dico col cuore in mano.
Sì, certamente lo può dire Di Pietro, infatti lo dice, dice di essere angosciato. E dunque, cari di pietristi che ci ascoltate, cari elettori di Pietro, persone che lo considerano un grande leader o semplicemente simpatizzanti, chiamateci, diteci anche voi cosa deve decidere quest'uomo per la campagna: appoggiare a malincuore De Luca, magari turandosi il naso ed evitando la vittoria sicura del Popolo della Libertà, nella persona di Caldoro che è il candidato, oppure rompere col Partito Democratico. Sentite ancora Di Pietro.
Un partito come il nostro che professa la legalità, capisci? Io stanotte ci pensavo, mi ci sono svegliato stanotte, voi non mi credete, mannaggia.
No, perché no?
Io mi sono svegliato stanotte e ho detto, ma domani devo, ancora non lo dico, faccio una cosa, io lo dico direttamente a Luigi, va? Io ho appuntamento, mi devo vedere con lui. E ho detto, ma devo provare, senti a Luigi, e se noi chiedessimo a dire, ma sei pronto a impegnarti pubblicamente per iscritto, che se dovessi essere condannato ti metti, che dici tu? È un modo, non sto facendo nessuna proposta, ho pensato stanotte, ma non ancora lo dico.
Una cosa la proporrà De Luca?
Ma no, quello stavo pensando, non lo so se glielo propongo, mi viene in mente. Cioè, sto cercando una soluzione, hai capito quale concetto?
Sta cercando una soluzione secondo Di Pietro potrebbe essere quella. Io lo appoggio, però poi se sei condannato forse devono andare dal notaio. Comunque, insomma, è evidente che per la strada che ha preso l'Italia dei Valori l'appoggio a Di Luca è un controsenso, ma secondo me è sbagliato l'assunto, cioè che uno che ha un rinvio a giudizio si debba per forza dimettere. Gian Mario da Milano, buonasera.
Buonasera, signor Crociani. Io non sono pienamente d'accordo con lei, perché secondo me un amministratore pubblico deve essere... Pronto?
La sento.
Deve essere assolutamente pulito dal punto di vista di qualsiasi accusa. Poi che sia che l'accusa venga dimostrata o non dimostrata, poi si ripresenterà in seguito quando sarà la sua innocenza sarà dimostrata, mi capisce? Perché io presumo, ignorante come sono, che una magistratura si muova solo se c'è qualche cosa di fondamento nelle accuse. Non credo che vadano a accusare il primo che passa così
questo è un ragionamento che non regge, però mi scusi. Siccome perché? Sicuramente la magistratura quando indaga c'è qualcosa di torbido, allora una persona si deve dimettere immediatamente. Ma è legittimo pensare che uno quando riceve anche solo ricevendo un avviso di garanzia si debba dimettere, però rendiamoci conto di dove si va a finire in questo modo, cioè se basta una cosa di garanzia per dimettersi, insomma, ci potrebbe essere un'ecatombe e poi no, si affida ai magistrati un potere enorme da questo punto di vista.
Però faccio un esempio di affidare i suoi soldi a un broker o un autore finanziario il quale sia incriminato di qualche cosa, sotto accusa di qualche cosa.
Fiducia, ho capito. Non mi pare un paragone calzante. La ringrazio, Gian Mario. Ivano da Modena, buonasera.
Salve, buonasera.
Dica.
Niente, volevo solamente dire che secondo me l'onorevole Di Pietro, più che pensare alla notte, quello che deve pensare, è come dovrebbe dire perché. Quella è la motivazione perché i telegiornali, le varie informazioni, la stessa rete Radio 24, eccetera, non parlano della foto che non danno evidenza alla foto che è venuta fuori sul Corriere della Sera. Io mi chiedo il perché.
Secondo lei perché?
Non lo so. Cioè, veramente.
C'è un complotto?
So
c'è un complotto a favore di Di Pietro?
Ma io non sono per esempio come la sinistra che vede sempre complotti, cioè sarebbe facile pensare a un complotto.
Guardi, perché... domani sera sì. La puntata del programma condotto da Paragone su Rai 2 alle 23:30 è incentrata proprio su questo, sulla fotografia di Di Pietro, eccetera, eccetera. E l'Italia dei Valori boicotterà la trasmissione, dunque non è vero che nessuno ne parla. Io da parte mia non ne parlo perché non mi sembra, devo dire la verità, granché importante. Non penso che quella foto significhi di per sé qualcosa. Penso che la teoria per cui Mani Pulite fosse etero diretta da qualcuno sia una teoria priva di riscontri e francamente insomma non particolarmente interessante, per cui io non ne parlo per questo, mica perché voglio proteggere Di Pietro da qualcosa. Eccoci di nuovo in diretta alle 19.33, 800 24 00 24. Aiutatemi voi, ripeto, a sciogliere i dubbi che riguardano Di Pietro. Chiamateci, così almeno gli daremo dei consigli. Fai questo, appoggia De Luca, non appoggiarlo, cerca di convincere De Magistris a candidarsi, metti un candidato tuo, turati il naso e vota De Luca in Campania. Alessio, provincia di Pescara, buonasera.
Buonasera, buonasera. Allora, dica. Io col suo permesso vorrei spostare l'attenzione su quanto è successo ieri alla Camera, visto che si parla di cantanti non ammessi al Festival di Sanremo, altri argomenti forse non altrettanto importanti. Ieri è successa una cosa molto grave, se ne sta parlando molto poco ai mass media, ma soprattutto alla radio anche. Mi viaggio molto oggi.
Cosa è successo di così grave?
Ho ascoltato molto le radio, nessuna trasmissione radiofonica, né più sta accennato, né niente di più. Ha sottolineato quanto è accaduto ieri alla Camera, ovvero l'ennesima approvazione dell'ennesima legge ad personam, legge vergogna.
Ma veramente ne abbiamo parlato, Alessio?
Costituzione. Che calzino, me ne avete parlato pochissimo, io ho ascoltato tutta la trasmissione. No,
abbiamo parlato ieri un quarto d'ora con l'avvocato Taormina, che ne ha dette di tutti i colori su Berlusconi, più di questo.
Vabbè,
che dobbiamo
comunque
fare.
Guardi, per carità, quanto dura la trasmissione, tutto il resto della trasmissione avete parlato di un cantante non ammesso al Festival di Sanremo. Sì. Vabbè, comunque non voglio parlare di ieri sera,
ecco,
voglio
appunto
dire una cosa. Sono orgoglioso di non essere un lettore dell'UDC. L'UDC
mai
è un partito aberrante, un partito che si dissocia da Berlusconi, spacca la vecchia alleanza con Berlusconi e poi si rende complice di una legge vergogna. Non votando contro ieri alla Camera su questa legge.
Alessio, mi scusi un attimo.
Legittimo impedimento.
Sì, ho capito, Alessio, se lei segue il dibattito politico in Italia, non c'è nulla di sorprendente. Sul legittimo impedimento o su una legge che in un certo modo protegga il Presidente del Consiglio, i ministri o cose di questo tipo, su un provvedimento di questo tipo l'UDC è sempre stato d'accordo. Per cui di che stiamo parlando? Cioè, lei si sorprende dall'atteggiamento dell'UDC? L'UDC aveva già annunciato mille volte che sul legittimo impedimento, peraltro una delle prime proposte di legge sul legittimo impedimento proprio dell'UDC era. Per cui non mi sembra una grande novità questa qua. Perché si sorprende dell'atteggiamento dell'UDC? Mi scusi.
Non è esattamente così, perché
come non è così? È così.
Qualcuno dell'UDC ha espressamente ammesso che la legge non era esattamente come è stata modificata, non era come l'aveva presentata lui. Era
sì, d'accordo, d'accordo, però ripeto, sul principio del legittimo impedimento o comunque di una legge che non scassi l'ordinamento giudiziario come il processo breve, su cui l'UDC è contraria, ma su una legge che protegga, poi uno la può giudicare bene o male, lei la giudica malissimo evidentemente, l'UDC si è sempre detta d'accordo, per cui di che parliamo? Sarebbe stata una sorpresa se avesse votato contro o a favore, semplicemente scelto la linea dell'astensione, probabilmente per le ragioni che dice lei, perché non era d'accordo su qualche passaggio, però in linea di massima su una legge che protegga Berlusconi, ecco, mettiamola così, si è sempre detta d'accordo, o no Alessio? Non capisco di cosa stupisce, poi lei potrà considerare questa cosa una cosa pessima, una cosa disdicevole, una vergogna, può aggiungere tutti gli aggettivi che vuole, tutti i sostantivi che vuole, ma insomma, ripeto, non mi sembra una grande novità.
Sì, non sarà una novità, ma a maggior ragione è grave allora, vuol dire che...
è grave, questo è un suo giudizio, sull'UDC.
Io inviterei tutti gli elettori dell'UDC a farsi l'esame di coscienza e a cambiare, può pensare di votare a qualcun altro, ecco, piuttosto che dare il voto a chi si rende complice di queste leggi ad personam.
Vabbè, d'accordo, ho capito il suo giudizio sulla legge ad personam, la vergogna, la Costituzione, lo strappo, questo l'ho capito perché l'ha ripetuto quattro volte. Alessio, ripeto, probabilmente il partito considera che i suoi elettori, cioè gli elettori dell'UDC, sono d'accordo su questa cosa. Non credo che un partito vada contro totalmente lo spirito dei propri elettori. Lorenzo da Roma, buonasera.
Pronto, buonasera.
Dica.
Grazie per lo spazio. Allora, io sinceramente non capisco come mai risulta così incomprensibile l'arrovellamento di Di Pietro, perché secondo me, e secondo me molti di quelli che del centro-sinistra,
ci deve essere un confine molto, molto netto fra il, diciamo, il sospetto e la candidatura. Insomma, chi si candida, un politico non deve stare solo, diciamo, deve stare al di qua del confine con la legalità, deve stare 100 chilometri a distanza. Perché secondo me anche
perché, ho capito, ma lei sa benissimo, Lorenzo, lei sa benissimo che oggi in Italia non c'è amministratore pubblico, tanto per dirla chiaramente, soprattutto a livello locale, che in qualche modo, perché si firmano dei documenti, perché ci sono responsabilità, perché per tanti motivi, non abbia a che fare con la giustizia, e dunque inchieste che riguardano appalti e cose di questo tipo. Per cui è molto difficile.
È molto difficile, ma signori, la legge è quella.
No, ma non è questione di legge, è questione.
Perché dobbiamo accontentarci di politici? Di politici non cristallini, con tanta gente onesta.
Ma che significa politici cristallini? Lei che idea ha della politica? Uno si tenga lontano dalla responsabilità. Spesso avere delle responsabilità e prendersi delle responsabilità significa firmare dei documenti e magari in Italia l'amministrazione di una città è una cosa complicatissima. Spesso si va.
Ma chi gliel'ha chiesto a Berlusconi di ospitare Mangano? Già dovuto prendersi,
ma che c'entra adesso, Lorenzo?
No,
abbia pazienza. Adesso
mi
ma ho capito, ma stiamo parlando di De Luca. Lei va a parlare sul Mangano.
Ma
abbia pazienza.
È un estremo, però.
No, non è un estremo,
concetto,
è una cosa che non c'entra niente. La stupidaggine. Abbia pazienza.
Però il concetto è il politico non deve essere solo incensurato.
Sì, ho capito, Lorenzo. Secondo lei, non deve. Secondo lei.
Concetto,
sì, ho
troppo.
Capito benissimo. Io. No, non chiede troppo. Ma non,
allora,
ho capito, ma non è che il sospetto nasce solamente dal fatto che ci sono delle indagini su un politico o addirittura che ci sia un rinvio a giudizio. Bisogna vedere che tipo di reati sono, come risponde quella persona.
Sì, però,
insomma, ci sono tante cose.
Confine. Al momento non c'è nessun confine,
mi dica,
per la miseria.
Sì, d'accordo, non ci sarà un confine.
Secondo
lei. Il confine qual è? Mi dica.
Uno che si candida, quindi non è ancora dentro il sistema della politica, se è raggiunto da una, come si dice, una legge di garanzia, deve dichiarare la propria candidatura. Chi invece
un avviso di garanzia, Lorenzo, ho capito bene, basta un avviso di garanzia, è una cosa assolutamente folle, insomma, che non si può nemmeno pensare, secondo me, però, insomma, ripeto, per lei è così, e così è. Fabio, provincia di Chieti, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Io volevo intervenire sul legittimo impedimento e volevo rispondere a quello che ha detto l'avvocato Taormina ieri sera e comunque al fatto che si mette sempre davanti, per quanto riguarda il legittimo impedimento, il lodo Alfano, eccetera, eccetera, l'articolo della Costituzione che dice che la legge è uguale per tutti. Però mi corregga se sbaglio, però se non mi sbaglio la nostra Costituzione fino a qualche anno fa prevedeva anche l'immunità parlamentare e c'era lo stesso l'articolo che diceva la legge uguale per tutti. E allora come mai prima era compatibile la...
Che al momento non mi interessa. Mi vuole aggiungere altro?
No, vabbè, volevo soltanto dire che quando però si parla di un'istituzione, quando si parla di un parlamentare, di un presidente del Consiglio, eccetera, non si parla di persone fisiche normali come gli altri. Si parla
di che ci sia già nella Costituzione una differenza di trattamento, su questo non c'è dubbio, anche nell'immunità parlamentare rivista, comunque i deputati, i senatori hanno un trattamento diverso rispetto a quello dei singoli cittadini. La ringrazio. Vittorio da Milano, buonasera.
Sì, buonasera. Io volevo intervenire su Morgan, non vorrei aiutare questo a farlo diventare un caso mediatico, però non ero d'accordo sulla decisione della presa dalla RAI di escluderlo per il fatto che lui abbia ammesso le sue responsabilità. Credo che non spetti a loro giudicare quello che uno fa nella vita, insomma, questo era un po' il mio pensiero.
Cioè, mi dica.
Sì, che appunto che spetta alla RAI giudicare se una persona può o meno partecipare o a un evento come può essere Sanremo o a qualsiasi cosa, semplicemente perché questa persona ha ammesso che fa uso di stupefacenti.
Ma guardi, non ha solamente ammesso, Vittorio, Morgan non ha solamente ammesso di fare uso di stupefacenti. In quell'intervista ha fatto una sorta di apologia per quello che lo riguarda, non in assoluto, della droga. Questo, francamente, io all'inizio ho difeso Morgan in questa sua intervista, che mi sembrava il frutto di una sincerità, di una persona che si lascia andare, anche se forse sotto effetto appunto della cocaina. E pensavo e penso ancora che molte delle reazioni siano delle reazioni di ipocrisia o comunque esagerate, il cattivo maestro e tutte queste cose qui. Ora, francamente, mi sembrano convincenti alcune spiegazioni, alcune cose dette ieri sera, per esempio qui da Roberto Cotroneo ha detto semplicemente che sì, qui non è una questione morale né di cattivi maestri, Morgan può fare anche il maledetto, però poi se fai il maledetto e dici che la droga, per quello che lo riguarda, fa bene, poi non puoi andare a Sanremo. Insomma, questo è la... non puoi partecipare a programmi di un certo tipo che sono guardati da milioni e milioni di italiani. Su questo, francamente, non posso controbattere. Dunque non è che Sanremo giudica o la RAI giudica se uno si può drogare o no, però può giudicare se una persona è compatibile con un certo programma o no. Questo un'azienda lo può fare. La ringrazio, Vittorio. Paolo Flores d'Arcais, buonasera.
Buonasera.
Direttore di Micromega, le faccio ascoltare il motivo per cui sembra che Di Pietro non dorma la notte. Sembra che Di Pietro, almeno lui dice, questa mattina ha detto a Repubblica TV, che non riesce a dormire perché non sa che fare in Campania, non sa decidersi, appoggiare De Luca, prendere un altro candidato, rompere col Partito Democratico, insomma una cosa che non lo fa dormire. Sentite.
Un partito come il nostro che professa la legalità, capisci? Io stanotte ci pensavo, non mi ci sono svegliato stanotte, voi non mi credete, mannaggia.
No, perché no?
Io mi sono svegliato stanotte e ho detto, ma domani devo dire, ancora non lo dico, faccio una cosa, io lo dico direttamente a Luigi, va? Io dico, perché io ho appuntamento, mi devo vedere con lui. E ho detto, ma devo provare a sentire Luigi. E se noi chiedessimo a dire, ma sei pronta a impegnarti pubblicamente per iscritto, che se dovessi essere condannato ti metti, che dici tu? Boh. È un modo, non sto facendo nessuna proposta, ho pensato stanotte, ma non ancora lo dico.
Una cosa la proporrà De Luca?
Ma no, quello stavo pensando, non lo so se glielo propongo, mi viene in mente. Cioè, sto cercando una soluzione, hai capito qual è il concetto?
Allora, gli vuole dare un consiglio lei, d'Arcais, a Di Pietro, su che fare in Campania?
Certamente, posso prima fare una brevissima chiosa al caso Morgan?
Come no, come no, certo.
Stava mi sembra che lei abbia detto, credo giustamente... Uno può fare quello che vuole nella vita privata, se però fa apologia di un reato, perché la droga in Italia, piaccia o non piaccia, è l'uso della droga è un reato, non può poi pretendere di andare in televisione.
Beh, adesso il reato, io non l'ho detto il reato, però insomma,
no. Però la sostanza è questa.
No, io sull'aspetto
se la droga
del reato.
Non fosse se la droga non fosse un reato,
no, certo.
E lui avesse detto... prendo droga, nessuno avrebbe potuto dire.
No, certo, se avesse detto bevo tre bottiglie di whisky, la differenza è quella, insomma, che la droga è considerata un reato.
E quindi
lo spaccio,
questa è la sostanza, del fatto per cui lei ha detto con tutte le aperture, eccetera, però bisogna dar ragione alla RAI. Io concordo con lei. Penso che se ne dovrebbero trarre tutte le conclusioni.
Che non doveva andare nemmeno a Porta a Porta, per esempio.
No, che Berlusconi non dovrebbe mai andare in televisione, visto che ha detto che Attilio Mangano, capomafia condannato... Vittorio Mangano, mi scusi, capomafia condannato all'ergastolo, era un eroe e quindi ha fatto più che un'apologia di reato, quindi non dovrebbe mai...
Allora, questa è un po' mi sembra un paragone che non ci sta, però adesso...
Perché la logica ormai è diventata un'opinione.
No, perché frase lì, lei lo sa che era inserita in un contesto, poi può essere discutibilissima, per carità, non sto qui adesso a intavolare una discussione.
Perché sia il contesto, se un mafioso condannato a più di un ergastolo per delitti efferati viene trattato da eroe.
No, ma l'eroe era lei.
C'è poco da contestare.
No, certo, lei sa benissimo,
c'è
però.
Da contestare.
No, ma uno può contestare, certamente. Io sto dicendo che quella parola eroe era all'interno di un ragionamento che era, siccome secondo Dell'Utri e Berlusconi non ha fatto il nome. Il loro nome durante gli interrogatori davanti a un magistrato, questa sempre secondo la teoria di Dell'Utri e Berlusconi, certo. Allora è da considerare un eroe. Ma non un eroe come un eroe.
Peggio, come si dice in Veneto, peggio il taccon del buso. Perché, mi scusi, io per caso sono a Venezia, per cui mi viene questa espressione. Perché dire che uno è un eroe perché non ha parlato. Vuol dire che allora sapeva qualcosa e non l'ha detto, perché se non sapeva nulla non si dice un eroe, si dice non aveva nulla da dire.
Però senta, se si... senta, le posso dire una cosa? No, le posso dire una cosa perché mi viene in mente che lei da Morgan è passato a Berlusconi. Allora, quando l'accusano di avere un'ossessione su Berlusconi, hanno qualche ragione. O no?
Mi scusi, l'ossessione è la deformazione di chi in una situazione in cui una cosa conta 5 la fa contare 1000. Se però un personaggio che appunto
Morgan dice lei.
No, un personaggio, dico io Berlusconi, dice eroe a un mafioso, e questo personaggio non è un cantante, ma è uno che appunto ha un'infinità di potere in Italia, non sono io che sono ossessionato, è tragica la situazione di questo paese.
Vabbè, senta, lei che fa? Innanzitutto lei che fa a Venezia? Perché qui c'è da prendere in considerazione un fatto, bisogna considerare che quelli che vanno a Venezia adesso andranno nella Venezia ante Brunetta, non si sa bene cosa sarà la Venezia post Brunetta. Io do per scontato che Brunetta trionfi a Venezia a marzo. Cioè,
lei lo dà per scontato?
Sì, io sì. Ma non perché sono tifoso di Brunetta, ma perché credo che insomma, poi anche la iperpresenza mediatica...
Lo decideranno i veneziani, che si può dire è che la città è coperta di gigantografie di Brunetta.
Già coperta?
Assolutamente, i democratici veneziani... sono costretti solo a fare qualche commento per iscritto su queste...
Cioè i pidini, i democratici, perché Brunetta è democratico.
No.
Ma come, Brunetta non è democratico, Flores?
No, non esageri, Brunetta veramente un'esagerazione, è quasi una battuta, carnevalesca.
Ah no, non mi faccia querelare la Brunetta, Brunetta che non è democratico, adesso francamente.
Ma questo va da sé, francamente.
Ma come va da sé, Brunetta non è democratico?
Ma nessuno dello schieramento del regime berlusconiano.
Ah, perché siccome c'è il regime berlusconiano, tutti quelli non sono democratici.
Appoggiano, sono fuori dalla Costituzione, dalla democrazia liberale. Hanno un'altra idea della democrazia.
Ah, vabbè, aspetta, è che siano fuori dalla democrazia liberale è un discorso. Lei dice non è democratico, cioè è antidemocratico.
Noi parliamo, quando parliamo di democrazia, intendiamo la democrazia.
Beh, torniamo al suggerimento che deve dare a Di Pietro, e questo mi sembra fondamentale.
Si deve candidare una persona assolutamente alternativa a un mondo che è quello appunto del candidato della destra, che sarà scelto dall'onorevole Cosentino, che come lei sa c'è un mandato d'arresto anche...
Ho capito, ma non è che è Cosentino, il candidato è Caldoro, non è Cosentino.
Sì, ma è stato scelto poi da Cosentino.
Vabbè, anche da Cosentino, potrà scegliere.
Qualcuno addirittura oggi diceva la controfigura.
Però Caldoro, secondo la logica, che è anche la sua logica, per carità, rispettabilissima, Caldoro è lindo da questo punto di vista.
Io infatti ho scritto che è paradossale una situazione in cui in pratica figurerà a capo di una coalizione il cui vero capo è una persona per cui c'è mandato d'arresto per camorra, figurerà un incensurato. E che cosa fa l'opposizione? Invece di fare una vera alternativa, presenta un candidato che ha due rinvii a giudizio per fatti molto gravi e che magari sarà assolto, perché un rinvio a giudizio non è
appunto
una condanna.
Io dico questo,
Ho capito, ma che significa? Ma noi candidati politici dobbiamo pretendere qualcosa di più che non una non condanna.
Le posso fare un'obiezione a questo ragionamento? L'obiezione è questa. De Luca, io l'ho sentito in diverse interviste, dice che in realtà lui ha fatto delle cose, ha messo delle firme in alcuni provvedimenti, eccetera, per proteggere i lavoratori. Vabbè, insomma, lui si difende da queste accuse. E pensa dentro di sé, ne è convinto di essere innocente. Va benissimo, per carità, però ci sono due rinvii a giudizio, d'accordo. Lei sa benissimo che il mestiere dell'amministratore pubblico, in particolare in Città del Sud, insomma, basta qualche volta avere la firma su un provvedimento per essere coinvolti in alcune inchieste, eccetera. Ora, io non dico che è innocente o è colpevole, allo stato dei fatti è innocente, non c'è nemmeno un primo grado di giudizio, perché se è uno che il Partito Democratico pensa che possa amministrare bene la Campania, un candidato, diciamo, anche per vincere in Campania non si può candidare. Io questo non lo capisco, secondo me non c'è
perché io ho un'idea molto più semplice e liberale della politica. E le cito uno dei padri del pensiero e dell'azione liberale a livello del mondo, cioè Thomas Jefferson, che il vero padre insieme a Washington della rivoluzione americana, era un assoluto liberale, era anche un moderato, e diceva: tutta l'arte della politica consiste nell'arte di essere onesti. Allora noi dobbiamo...
Ma lei dà del disonesto a una persona che ancora non è...
No, e allora le aggiungerò l'altro detto noto fin dai tempi dei latini: non basta essere la moglie di Cesare,
ma bisogna apparire onesta, bisogna
solo onesta, ma deve anche apparirla. In politica dovrebbero andare solo persone che anche nell'apparenza sono migliori della media, perché se non è così, tanto vale che alle cariche pubbliche scegliamo le persone per sorteggio.
Però questo è un mondo ideale che non esiste, Flores. Io lo dico
subito. Questo non è un mondo ideale che non esiste, questo è un mondo che potrebbe tranquillamente esistere, e siccome nessuno vuole ragionare così, ragionamenti molto semplici e che credo siano condivisi dalla stragrande maggioranza delle persone, poi però, malgrado la stragrande maggioranza delle persone la pensa così, poi dice: e però non si può. Ma perché non si può? La maggioranza delle persone queste cose le sa.
Guardi, io lo so che cosa penso sulla vicenda di De Luca. Sa cosa penso? Questo sono d'accordo. Questo sono d'accordo, però sulla vicenda di De Luca io penso che oggi come oggi, sto facendo secondo me un ragionamento pragmatico, il modo in cui si amministra una città è purtroppo viziato da miliardi di procedure burocratiche, di passaggi in cui in realtà un vizio di forma, una firma, può davvero generare un'inchiesta. Poi non sto discutendo il fatto che si facciano le inchieste, per carità, a Salerno, sto dicendo semplicemente che insomma è molto complicato essere poi al di fuori di alcune cose nel sud. Però vogliamo tornare al consiglio che lei dà a Di Pietro, mi sembra che quello
Io il consiglio...
Candidare De Magistris, secondo lei De Magistris dovrebbe candidare?
Ma lo sto dicendo in tutti i modi. Certo, chiedere a De Magistris di candidarsi in una situazione così tragica in Campania, dove da una parte c'è il blocco dell'intreccio camorristico e degli affari e della politica, dall'altra parte c'è il partito PD, che ormai è un partito dell'inciucio, candidarsi lì come terzo uomo in Campania è al limite dell'eroismo. Io questo lo capisco. Che
e turarsi il naso e votare De Luca, come dice Di Pietro, forse fa capire Di Pietro.
Io penso che un vero leader, come ritengo sia De Magistris, dovrebbe avere l'eroismo, lo dico apertamente, di candidarsi. E a quel punto si vedrebbe quanto c'è ancora di sentimento coerentemente democratico anche in una regione così colpita da calamità morali come la Campania.
Sento un'ultima cosa, secondo me Di Magistris, detto tra noi, Flores non ci pensa nemmeno lontanamente a invischiarsi in una contesa in Campania, ma comunque se mi dica la verità, tra De Magistris e Di Pietro, lei il futuro, diciamo, di un partito che poi magari non si chiamerà più Italia dei Valori, lo vede in De Magistris? Secondo lei è il vero leader di una certa area, De Magistris, o no?
Guardi, io penso che i leader nascano nell'azione e nelle scelte che fanno concretamente. Se le fanno poi diventano leader, se non le fanno rischiano di non diventarlo, quindi il futuro è aperto. Perché oggi Vendola è riconosciuto come un leader? Perché ha avuto il coraggio di agire e di tener duro anche in una situazione che per lui sembrava impossibile.
E dunque De Magistris, per dimostrarsi leader, dovrebbe candidarsi in Campania?
Penso proprio di sì.
Grazie, buona serata. Grazie da Venezia, nella Venezia pre-Brunetta, almeno secondo me, Paolo Flores d'Arcais, direttore di Micromega. Ci sentiamo dopo la borsa, una trentina di secondi ancora. Salvio da Napoli, buonasera.
Sono Salvio. E lei ha un po' anticipato le mie considerazioni relativamente a De Luca. Perché presente che io ho sempre votato per Bassolino negli anni passati, quindi io ho sempre votato centro-sinistra e così via. Quindi, però sono favorevole a De Luca per il semplice fatto che governare in Campania è impossibile per tutti. Cioè, sempre dopo due giorni che hai avuto una carica, dopo tre giorni trovi subito una denuncia, perché è veramente complicato. Racconto un aneddoto velocissimo. Tanti anni fa l'anagrafe di Napoli era allo sbando. Arrivò un certo signore
che praticamente sistemò tutta l'anagrafe di Napoli. Sì. A quel punto
lo denunciarono.
Vabbè, quasi lo mettiamo a, visto che ha risolto dei problemi, lo mettiamo lì a governare diciamo la parte relativa alle fogne, le parti relative al giardinaggio, sì, sì, le parti relative alla pulizia delle strade. Le assicuro che nel giro di un anno è stato costretto a dare le dimissioni, perché Zerbino tagliato fuori la porta sull'autostrada ruota è partita la ruota della...
Vabbè, questo non c'entra niente con l'indagine della magistratura, però.
Sì, però voglio dire, cosa vuol dire? Il signore precedente che parlava da Venezia e così via, è vero che è stato, diciamo, De Luca, è stato, diciamo, in qualche coinvolto in certe situazioni, ma governare in una regione come Napoli è complicatissimo.
No, ma è quello che dico io, Sabio. TG5 ce l'abbiamo? Andiamolo.
A picco la borsa di Madrid, che perde quasi il 6% e trascina in basso le altre borse europee. Ancora guai per la Toyota. Via libera del governo alla riforma delle superiori. Berlusconi sarà una scuola in linea con l'Europa. Critiche da opposizioni e sindacati. Il ministro Gelmini, svolta epocale. Nucleare, il governo impugna davanti alla Corte Costituzionale le leggi regionali con cui Puglia, Calabria e Basilicata dicono no agli impianti nucleari nei loro territori. È in condizioni disperate l'anziano scippato e rapinato a Torino. Per portargli via la pensione appena ritirata, il bandito lo ha gettato a terra con violenza. A Londra un uomo in stato vegetativo da 5 anni riesce a comunicare usando solo la mente. Uno scanner al suo cervello rivela l'attivazione delle aree cerebrali. I genitori di un gruppo di adolescenti che violentarono una 12enne condannati a risarcire la vittima. Allarme bullismo, oltre 5.000 casi nel 2009. Nessun pentimento davanti alle telecamere. Morgan, dopo le polemiche per la droga, liquida anche Sanremo. Al festival ci tenevo, ora non mi interessa più.
E sentiamo anche il TG1.
Crisi dell'auto, premier pronti a incentivi. Nucleare, il governo contro il no di 3 regioni alle centrali. Iran attacca Berlusconi, dichiarazioni a Knesset, servigi a israeliani. Frattini al TG1, reazione dimostra debolezza al regime. Madrid trascina giù tutte le borse europee. Milano perde 3,5 punti, male anche Wall Street. Bomba alla procura di Reggio Calabria, dal video una nuova sorpresa, uno dei due attentatori era travestito da donna. Stuprarono una 12enne, le famiglie condannate a maxi risarcimento, sentenza di Milano cambia la giurisprudenza. Pentimento di Morgan dopo l'esclusione da Sanremo per le sue dichiarazioni, sono contro la droga, stasera Porta a Porta. Guardiano del faro, mestiere che rischia di scomparire a Capopassero, in Sicilia, la vita di chi resiste tra mare e solitudine.
Va bene, 23 minuti prima della 7, voglio sentire qualche ascoltatore. Allora, eravamo con Salvio da Napoli, intanto sulla vicenda De Luca, no?
Sì, allora... esatto. Quindi io consiglierei, diciamo, a Di Pietro di appoggiare De Luca, perché veramente ora per governare Napoli ci vuole qualcuno che abbia, diciamo, perlomeno un certo spessore, perché De Luca a Castellana ha fatto bene, cioè a Salerno la spazzatura non c'è mai stata, a Salerno ha risolto i problemi degli autobus, non hanno nessun tipo tra virgolette di problema che abbiamo noi a Napoli, insomma fondamentalmente qualcosa, chiaramente la differenza tra Salerno e Napoli, le problematiche sono diverse, l'ambiente è molto più piccolo, però è riuscito a fare qualcosa di diverso in Campania, è solo lì è successo un qualcosa di diverso, quindi perché non appoggiarlo? E poi chi vorremmo appoggiare, diciamo, fondamentalmente Pietro, chi potrebbe? Perché De Magistri non ha la stoffa, assolutamente, cioè la stoffa di, cioè, di una persona che possa governare, diciamo, diciamo una regione come Napoli. Bassolino era riuscito a diventare governatore dopo aver amministrato, secondo me bene, 10 anni il comune di Napoli. Se lei si ricorda, per 10 anni, in quei 10 anni Bassolino fu considerato un ottimo amministratore locale a suo tempo.
Sì, era stato considerato un ottimo amministratore. Sì, ma qui non è, scusi, però Sabio, sì, ho capito, ma lasci perdere adesso gli interessi, eccetera. Qui non è in discussione il fatto che De Luca abbia amministrato bene o abbia amministrato male, questo non lo posso dire io, non lo può dire lei, lo possono dire i cittadini di Salerno quando si va a votare. Il punto è che il Partito Democratico ci punta per vincere le elezioni, perché pensa sia un cavallo vincente, credo, no? Per
anche
cui,
perché sicuramente, però ecco il fatto che
dunque assumendosi anche la responsabilità di candidare qualcuno che ha dei guai giudiziari, e secondo me è una grande mossa. La ringrazio. Marco ci chiama da Vienna, se non sbaglio, anche se adesso è in Italia. Buonasera.
Sì, buonasera, sono felicissimo di partecipare finalmente. Io vivo in Austria,
però
sì,
sono
che
in
fa
Italia,
in Austria lei?
In Austria mi occupo di trasporti internazionali, quindi sono in contatto con clienti italiani e vengo in Italia una volta più o meno al mese e mezzo.
Mi dica, Marco.
E quindi questa settimana, diciamo, io mi faccio una scorpacciata di radio,
di informazione italiana.
Di informazione italiana, e quindi mi sorprende sempre di più e volevo magari dare un contributo. Allora,
dica, dica pure, Marco, di cosa vuole parlare?
Sì. Allora, diciamo, la mia riflessione generale è che ho veramente l'impressione che l'informazione che viene data in radio, in televisione, spesso non si parla delle cose, ma si parla sempre delle opinioni che le persone
Beh, certo, questa trasmissione, trasmissione per esempio è basata sulle opinioni, abbia pazienza, Marco, è così.
Sì,
questa trasmissione è basata sulle opinioni.
Certamente, però lei dà anche magari fa sentire degli estratti originali oppure dei commenti di alcune persone, ma comunque non voglio parlare della sua trasmissione, ma in generale ho trovato questa diciamo questa cosa abbastanza particolare. Parlo ad esempio del legittimo sospetto, del legittimo impedimento, raramente ho sentito la spiegazione di quello che è sia ai telegiornali che in radio, parlo ad esempio e devo solamente sentire o il telegiornale, come si chiama, il Radio Parlamento oppure Radio Radicale per sentire.
No, però mi scusi Marco, insomma, poi non è che uno si può aspettare che ci sia una sorta di simposio giuridico sul legittimo impedimento. Mi sembra però che nella sua sostanza sia stato spiegato ampiamente, Marco.
Io non ho questa opinione per un motivo, io credo che sia spiegato ma sempre in modo flash, con pochissimi secondi per dare le informazioni, immediatamente a commenti delle persone che hanno una forza molto più importante, che non parlano assolutamente del fatto, ma dell'interpretazione. Per, contro Berlusconi, legge ad personam, contro, insomma, io trovo da osservatore esterno, perché vivo in un altro paese, che in Italia si parla poco dei fatti e si ha troppo spazio ai commenti delle persone.
Può darsi che sia così, però...
Dire,
sì, mi dica.
Sì. Un'altra cosa un po' curiosa che ho notato è anche il cambiamento, vedo veramente le persone, gli esponenti politici, che cambiano le parole o hanno un'attitudine alla furbizia incredibile. Allora, ora ultimamente sto sentendo in radio o in televisione la parola centrali energetiche a posto di centrali nucleari o atomiche.
Ma io veramente non ho mai sentito qualcuno che parlava di centrale energetica per edulcorare il fatto che si vogliono costruire centrali nucleari. Abbia pazienza, Marco. Quando si parla di nucleare, si parla di nucleare. No, francamente no. Quando si parla di centrali, si parla di centrali nucleari, punto. Cioè, non penso che chi è a favore del nucleare o chi vuole ritornare al nucleare in Italia si debba nascondere dietro dei giochi di parole. Io non ho mai sentito utilizzare la parola centrali energetiche invece di centrali nucleari.
Io l'ho sentita magari.
C'è una frase di oggi che sicuramente farà un po' discutere ed è stata pronunciata dal ministro della difesa La Russa in visita ad Istanbul. Dice La Russa: non c'è nessuna incompatibilità in Italia per il fatto che ci possano essere dei gay, degli omosessuali che entrano nelle forze armate. Non c'è nessun tipo di discriminazione. I tempi sono cambiati, ha detto, se qualche problema ci poteva essere, diciamo, di convivenza durante il periodo della leva obbligatoria. Massimo da Lecce, buonasera Massimo.
Cruciani, buonasera.
Dica.
Sì, a proposito, io ho sentito prima le sue affermazioni sul garantismo, uno non è sottoposto a tre gradi di giudizio finché non si arriva al terzo grado. È innocente, diciamo.
Qua è sicuro. Io ho detto, a proposito della candidatura, a prescindere. Ma no, ma al di là del cavallo di battaglia o del cavallo di Troia, io dico un'altra cosa. Dico semplicemente che può darsi che la situazione politica determina le dimissioni di qualcuno anche in presenza semplicemente di un'accusa, ma non ci può essere la regola universale secondo la quale uno non può candidarsi o si deve dimettere solo in base ad un'iniziativa giudiziaria. Bisogna sempre vedere questo tipo di iniziativa giudiziaria cosa comporta, che tipo di accuse. Poi che in Italia ci sia una, come dire, che si sia piuttosto recalcitranti a dimettersi e che insomma le dimissioni non siano una cosa che non è contemplata neppure lontanamente, questo è vero, non c'è dubbio. Però insomma
Però diciamo che io voglio dire, credo nella sua buona fede, e come lei ci sono milioni di italiani o di cittadini, di persone che appunto dicono le stesse cose che dice lei, cioè finché uno non è stato giudicato con sentenza definitiva è innocente, vabbè, è preventivamente innocente. Uno che fa di tutto per sfuggire ai processi, però è preventivamente per me colpevole, perché uno che serenamente si sottopone a tre gradi di giudizio, primo grado, appello e Cassazione, fino al terzo grado, io per me ha la presunzione di innocenza. Però uno che fa di tutto, grande al Parlamento Europeo, fa le leggi di Lodo Alfano, fa una serie di cose per sfuggire ai processi, è diverso il discorso. E comunque siamo in Italia, i processi durano 10-15 anni, quindi fare questa battaglia sul garantismo attualmente in Italia, in questa fase storica in cui un processo può durare anche 20 anni, secondo me è garantire l'impunità, tutto qui. Perché è semplice dire, si fa il gioco dei malfattori in questo modo. Uno che è potente, arriva al terzo grado di giudizio, fra 15-20 anni ormai il motivo per cui è stato giudicato o in primo e in secondo grado ormai ha perso di valore. Tra 20 anni chi vedrà, vedrà. Poi ci sarà un Lodo Alfano, un legittimo impedimento, un'immunità, un'amnistia o un qualcosa di speciale che non possiamo immaginare adesso, e quindi questo la fa franca. E questo è il discorso. Cioè io credo nella sua buona fede quando parla di garantismo, però bisogna stare attenti che in questo modo i malfattori, chi la fa lunga diciamo in Italia, sì, e chi è anche peggio, ci sguazza dentro alla grande. Un'ultima cosa, e vi saluto, un'ultima cosa, io vorrei ringraziare due eroi, perché prima si è parlato di eroi, di Mangano eccetera. Per me due eroi sono Roberto Saviano e Massimo Cencimino, vi ringrazio e siete davvero degli eroi. Buonasera.
Vabbè, Massimo, faccia gli appelli che vuole. Andrea da Milano, buonasera.
Sì, buonasera.
Poi che c'entra eroe Massimo Cencimino, non ho capito questa cosa qua. Comunque, insomma, vabbè.
In ogni caso, io come volevo
ognuno
dire
ha i suoi eroi poi, no? Nella vita.
Certamente. Quello che volevo dire io è che secondo me Di Pietro da un lato fa una provocazione dicendo appunto che non ha dormito la notte per pensare a questa situazione in Campania, però da un altro lato bisogna anche ammettere che una realtà come la Campania non è una realtà facile, trovare dei candidati alternativi diventa veramente difficile. Io parlo, io sono un elettore strano, sono nato nella destra ma sono finito nell'Italia dei Valori per alcune problematiche connesse ad alcune scelte fatte qualche anno fa da alcuni politici della destra italiana, però ci tenevo a dire che secondo me il problema non è il candidato che ha problemi in corso, comunque che poi magari verranno appianati con la giustizia. Il problema in Italia è un problema morale generale, e siccome la morale generale è diffusamente mediocre tra i primi italiani, noi stessi, mi metto io a livello degli italiani, noi ci meritiamo i politici che abbiamo, quindi non ci dobbiamo meravigliare.
Andrea, io non ho capito dove vuole andare a parlare il suo ragionamento.
Beh, io voglio andare a parlare una cosa, che in questo momento storico dobbiamo accontentarci di scegliere quei candidati che sono il meno peggio. Io onestamente penso che, per esempio,
ma lei come lo considera il meno peggio, il peggio, il meglio? Questo
ma
non
il
capisco.
Meno peggio è
sulla base della fedina penale, sulla base dell'inchiesta su quella nazionale,
ma non nemmeno, perché alla fine anche le inchieste
e su che cosa allora?
Ma io veramente a questo punto mi affido sul senso di coscienza che trasmettono i personaggi politici nelle occasioni in cui hanno di manifestarsi.
Eccoci qui, 2019 800 24 0024 per chiamarci in diretta. A proposito della frase di La Russa sugli omosessuali, sentite la risposta del Partito Democratico, un responsabile in Commissione Difesa, capogruppo, si chiama Antonio Rugghia. Le affermazioni del ministro La Russa sono ovviamente condivisibili, ma adesso bisogna passare dalla parola ai fatti. Il ministro sa bene che le norme per il reclutamento del personale delle forze armate danno una definizione di omosessualità che è superata dalla scienza. Infatti quel testo considera l'omosessualità un disturbo nelle persone che non sono in armonia con se stesse, una definizione che offre spazi di discrezionalità e che il PD ha chiesto di superare. Beh, insomma, io non sapevo che esistesse nel testo per il reclutamento del personale delle forze armate una considerazione, un giudizio sull'omosessualità considerata un disturbo nelle persone che non sono in armonia con se stesse. Beh, andremo a verificare, perché la cosa è interessante. Intanto il nostro imbelvito da Pisa, sigla. Ma si è sfogato lei, Giovanni?
È Belvita, Cruciani.
Ma si è sfogato, Cruciani, Giovanni?
Questo è un paese che è tranquillo.
Si è sfogato, è Giovanni?
Ogni tanto qualcuno però si imbelvisce.
Si è sfogato?
Io mi sono imbelvito.
Giovanni da Pisa, eccoci qui, buonasera.
Buonasera, Cruciani, come va?
Che è successo? Le ho fatto anche la sigletta. Le ho fatto anche la sigletta, si rende conto? Perché ci ha cercato?
Di...
No, cosa ci vuole dire?
Mi piaceva di più quella di Albert Finney.
Meglio, dice.
È più bella. Voglio che ora vi alziate, andiate alla finestra e a gridare. Sono
era meglio quella?
E tutto questo non lo tollererò più. Sì, vabbè, insomma, è una cosa un po' datata. Però
no, vabbè, datata. Ma insomma, forse è più efficace quella. Si è imbevito ancora, lei? Sì. Si è imbevito ancora?
Ma sono imbevito. Io ho sempre detto, io non mi imbevisco contro Berlusconi, mi imbevisco contro di lei che dice delle cose.
E questo lo so, questo lo so.
C'è poco da fare.
E allora perché cosa si è imbevito ancora?
No, ma imbevito è una cosa che non si può fare a comando. Mi sono leggermente adirato.
Leggermente adirato.
No, ma è una cosa vecchia, che lei, capito, tutta questa... tutto questo problema giudiziario di Berlusconi e le sue risposte, o meglio non risposte, le giudica un errore.
No, ma adesso questa sera perché lei si è leggermente adirato? Su che cosa?
Lei ha fatto sentire un intervento di Berlusconi al Consiglio dei Ministri, mi sembra, e che doveva essere sulla musica,
sulla scuola, sì, e ha fatto la battuta.
E invece poi sbagliando, o forse apposta, non lo so, Cruciani, per provocare, ha mandato quell'altra cosa che è di una gravità sconvolgente.
Quell'altra cosa ho sbagliato io a mandarla.
Ma non ha sbagliato, Cruciani? Una cosa che ne fa una giusta, vi dice che ha sbagliato.
No, ma cosa ha detto? Qual era la frase?
La frase era andrò a dire.
No, ma era vecchia quella era vecchia quella era di luglio, non mi ricordo di quando è, no, di ottobre.
No, ma quella di luglio ha detto andrò ai processi e sbugiarderò i giudici, ma quella di oggi è un'altra.
Sentiamo un po'.
No, è freschissimo.
Prima dell'introduzione del liceo musicale.
No, questo è il liceo musicale, non c'entra niente la cosa su Apicella, non credo che lei si riferisce a questo, no?
Io mi riferisco a questa cosa che doveva mettere su liceo musicale di Apicella, invece è andata in onda quell'altro, ma quell'altro io non avevo mai sentito, per me era inedito. Ma è sicuro che non sia di oggi?
No, non so, sentiamo.
Io non solo andrò in tribunale a presentare le mie difese, ma andrò in radio, sui giornali, in televisione e esporrò agli italiani la sostanza di questi processi.
Questo è vecchio.
Guardate che sia vecchio. L'altra volta parlò di sbugiardare e allora ha fatto due interventi di questo genere. Sì, comunque, insomma, voglio dire, uno che ha tenuto il Parlamento...
Vabbè, lei si è sbagliato, Giovanni, si è sbagliato. Pensava che fosse una cosa di oggi. In realtà non è di oggi.
No, mi sono sbagliato. Sì, mi sono sbagliato.
No, è di oggi. Abbiamo sbagliato noi a mandarla al posto della frase su Apicella. Poi dopo l'ho mandata in onda per dire
la faccia tosta di questo individuo non ha limiti. Uno che tiene impegnato un Parlamento su questa cosa qui e poi pensa tutte le volte, ora lei dice che stasera non l'ha detto, ma l'avrà pensato. Cioè lui pensa di andare e non si è messo d'accordo nemmeno col suo portavoce.
Buonaiuti ha detto un'altra cosa.
Non può andare. Studiare Faldoni. Ma i Faldoni li studiano gli avvocati, mica Berlusconi.
Lei ha ragione. Lei si dovrebbe imbevire con Buonaiuti, non con me.
No, mi imbevisco con
Ma
lei.
Secondo me ha detto una stupidaggine, Buonaiuti. Abbia pazienza. Secondo me Buonaiuti ha detto una stupidaggine, le va bene?
È un errore questa cosa qui, non andare.
Lasciamo perdere l'errore, non l'errore. Lasciamo perdere. Adesso voglio dire, Buonaiuti, sentiamolo di nuovo, Buonaiuti.
Il presidente, di natura sua, io l'ho accompagnato quelle volte che è andato in aula in tribunale a Milano, vorrebbe andare, ma come fa una persona che fa il presidente del Consiglio, per esempio, a guardarsi i Faldoni? 1 milione di pagine per studiarsi bene una causa.
Ha capito, ma ha ragione lei in questo caso, Giovanni. Ci sono gli avvocati.
Ma ragazzi, ma si scherza
di me. Ma se la prenda con Buonaiuti, ma no, se per difendere Berlusconi uno dice...
A me mi è venuto in mente Filippo Facci quando disse Radio Radicale che che lui era ancora fiducioso in Berlusconi, ancora aveva dato una fiducia a termine, però dice si è circondato di tali cialtroni che io in 42 anni di vita, lui a 42 anni non l'avevo mai visto. Insomma, voglio dire, ma si rende conto? Ma questa, insomma, io ieri sera ho sentito Taormina, le cose l'ha dette tutte.
L'ha dette, sì, l'ha dette secondo Taormina, naturalmente.
Ha detto anche che non siamo in democrazia, siamo una dittatura. Sbagliato, lui ha detto anche però che...
Vabbè, ma lasciamo perdere la dittatura, sì, però ha parlato della legge ad personam.
Ma la legge ad personam, cioè... mi ha detto che sono fatte per Berlusconi, non
allora però non sembra il video con me ieri sera, ho fatto bene a chiamare Taormina.
L'errore mi è rimasto impresso.
Vabbè, lasciamo perdere l'errore, ma ho fatto bene a chiamare Taormina o no?
Dico una cosa semplicissima, l'errore comporta un individuo che sceglie, cioè un individuo non fa un errore apposta. Vorrebbe fare una cosa giusta, poi fa, è come uno tira un rigore, no? Uno può fare rete, però se
no, però mi scusi,
quello è un errore. Ma in questo caso qui non è un errore, Cruciani, è un'ignominia. È un'ignominia.
Cosa? Ci stiamo confondendo, cosa è un'ignominia?
È un'ignominia il fatto che lui dica queste cose qui, che va.
Ma queste le ha dette a ottobre.
Che le pagherà la televisione sui giornali.
Ma le ha dette a
ottobre che non lo farà mai.
Ma sì, vabbè, questo infatti non l'ha fatto, ha fatto le leggi.
Ma non lo fa. Taormina ha detto che era una vergogna nazionale. Per me non è una definizione di vergogna nazionale. È un'ignominia, cioè in senso etimologico una cosa che...
Vabbè,
non si
vergogna
può
nazionale e ignominia è la stessa cosa.
No, ignominia è una cosa che non si può nominare, vuol dire non nominabile, ignominia. Non si può nominare perché
cioè,
non ha,
secondo
non
lei andrebbe va oltre la vergogna nazionale.
Cioè, è una cosa, è più che inammissibile, non si può.
Cioè, illegittimo impedimento, dice lei.
Non si può, Cruciani.
Cioè, non si dovrebbe nemmeno pronunciare
paese,
la parola.
Paese civile
me lo dica, mi dica legittimo impedimento, mi pronunci legittimo. Allora lo pronuncia lei. Non
è questo, che è un'ignominia.
Allora me lo pronuncia lei, per legittimo impedimento, si può pronunciare.
Pronuncio legittimo impedimento, ma dico che non si può definire. Invece Taormina ha detto è vergogna nazionale, è di più, è un'ignominia, cioè non si può nominare il impedimento, ma non si può definire, è indefinibile, perché in un paese civile una cosa del genere non è ammissibile, Cruciani. Questo va detto, lei non lo può dire, mi rendo conto, cioè lo potrebbe anche dire, ma cioè,
non lo posso dire, secondo lei non lo posso dire. Io dico che è un problema. Se io dico sì, ho capito. Se io dico, Giovanni, è un provvedimento sbagliato perché sicuramente incostituzionale, non sono d'accordo, cioè troppo poco?
È troppo poco perché lo sbaglio, come ho detto prima, comporta una scelta. Uno dice faccio questa cosa o quest'altra. Se faccio quest'altra forse sbaglio. No, è una cosa mirata esclusivamente per il nostro Premier e che è innominabile, Cruciani.
Ho capito, ma io sono convinto che è una legge ad persona mirata per il Premier. Sono convinto come lei. Ma
e come si fa a sopportarla?
Ma da qui devo passare alla definizione di ignominia per forza?
Ma Dio santo, Cruciani, può anche non farlo. Io lo faccio perché... cioè, se non
ma se io non lo faccio, Cruciani, se io non lo faccio... Però mi scusi, Giovanni, se io non lo faccio, non lo faccio, no? Lei mi giudica meno, come dire, mi giudica prudente? Come mi giudica?
No, perché in effetti ieri insomma le sue cose l'ha detta anche lei, Cruciani. Ma io le ho dette anche l'altra volta. Io sono convinto che lei nel suo intimo queste cose qui le pensa. Però io le confesso una cosa che non le ho mai detto. Io un tempo dicevo che anche se i politici rubano, però se sono bravi, chi se ne frega se rubano?
E invece
ora,
adesso non
ho cambiato
più
un pochino idea.
Siamo qui 20:33, 800 24 00 24, sigla ancora per il nostro amico da Pisa, Giovanni, sigla. Ma si è sfogato lei, Giovanni?
È Belvita, Cruciani.
Ma si è sfogato, Cruciani, Giovanni?
È un paese che è tranquillo.
Si è sfogato, Giovanni?
Ogni tanto qualcuno però si imbelvisce.
Si è sfogato?
Io mi sono imbelvito.
Allora, Giovanni, il Partito Democratico,
però,
no, che bacchetta, siamo qui a discutere insieme.
No, non mi
scusi un attimo. Allora, ha sentito Di Pietro, no? che dice di essere angosciato perché non sa che fare, se appoggiare turandosi il naso De Luca oppure lanciare un'altra candidatura.
È come Berlusconi che sogna Israele in Europa, non si angoscia per nulla, però una cosa giusta l'ha detta. Se cioè? Dopo, cioè, lui, io farei così, lo farei, insomma, dipende anche dalla coscienza di De Luca, però se De Luca si vuole candidare si candida, però poi se viene riconosciuto colpevole si dimette.
Ah, lei dice dovrebbe firmare un contratto, un contratto da notaio.
Mi spiego.
Cioè dovrebbe avere un'assicurazione scritta da De Luca che nel caso.
No, un'assicurazione scritta, una promessa che
la promessa, sa, le promesse.
Tra gentiluomini.
In politica e gentiluomini, insomma.
Sì, appunto. Ma fra persone civili, ma insomma, cosa si deve fare? Cruciani, siamo nel basso impero, è una cosa un po' difficile oggi di. Insomma, candidarsi con questa minima ombra addosso. Però io, siccome sono garantista, c'è poco da fare, uno è innocente fino al terzo grado di giudizio, sono un po' troppi tre gradi.
Però voglio dire.
Cosa deve fare?
Io sono d'accordo con lei, per carità. Ma guardi, però che se ci fossero accuse più gravi, secondo me. Si dimetterebbe o comunque si sarebbe già dimesso da sindaco. Evidentemente pensa di aver fatto le cose giuste. Io l'ho sentita la difesa di De Luca, pensa di aver agito per i cittadini, a favore dei cittadini.
Sì,
è difficile amministrare una città, caro Giovanni, è complicato, una città al sud, le delibere, i provvedimenti amministrativi, le cose, insomma, è una complicazione enorme.
Però io Cruciani non ho mai sentito un colpevole ammettere questa colpa, salvo in casi.
No, ma questo ha ragione. Lo sa, in Lombardia dove io abito, sì. Ci sono delle inchieste su formigoni per l'inquinamento, ma insomma, ma stiamo scherzando oppure stiamo parlando sul serio? Allora, secondo questo criterio, siccome c'è un avviso di garanzia a formigoni o alla Moratti e non sono un fan della Moratti né di formigoni allora si dovrebbero dimettere semplicemente perché c'è un inizio di indagine, poi l'avviso di garanzia è mica.
No, l'inquinamento è una cosa, la truffa è un'altra, però Cruciani.
Sì, questa anche è vero.
Vabbè, cosa devo dire? Io
niente. Ho detto. Però se mi dica qualcos'altro.
Se no essere garantisti, pronto?
Sì, la sento.
Essere garantisti, se no è proprio dire calarsi le brache, insomma. A un certo punto.
Non so se era questa la sigla che le piaceva, sentiamo.
È quella che. Io voglio. Che ora voi vi alziate. Voglio che tutti voi vi alziate dalle vostre sedie. Voglio che vi alziate proprio adesso. E andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Voglio che vi alziate in questo istante.
Resta su di lui. Madonna.
Seguitelo con la telecamera.
Apritele, mettete fuori la testa e urlate. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più.
Però non mi dica, Giovanni, che lei si riconosce.
Ma non è Albert Finney, mi sono sbagliato.
Lei si riconosce in questo
personaggio. Che mi sfugge il nome è molto bravo.
Lei si riconosce in questo personaggio un po', no?
No. Però è bella. Mi ricordo benissimo il film. È uno che si suicida poi in diretta in televisione.
Sì, no, ecco, appunto. Senta, che cosa mangia Giovanni stasera?
Stasera povertà, perché la mia compagna. Non è ancora tornata perché purtroppo è a badare ai nipotini. Per cui ho l'impressione che
ho capito, ma che fa?
Tonno, non alla piastra come l'altra sera per quelli bravi.
Tonno e scatola, mamma mia, che delusione.
Cruciani, io comincio ad aver fame e non so cosa fare.
Ho capito, ma non è che cucini qualcosa. Lei non cucina? Lei non cucina? Lei non cucina?
No, non sono capace. Capito, le mamme un tempo erano tremende, non facevano fare niente ai figli.
È vero, questo è vero. Questo
educazione
è vero.
Sbagliatissima, cosa ci vuol fare?
Comunque, allora, tonno in scatola, letto se lo rifà.
L'ho già preparato, poi mi avete telefonato, sono venuto via, ma io ho una fame sciancola, come si dice a Pisa.
Com'è che si dice a Pisa quando uno ha fame?
Ho una fame sciancola. Poi c'è qualcuno ha una fame a baio, insomma, queste cose qui.
No, mi dica sciancola, no?
Cioè, è una fame sciancola. E che ho significa? Un credo acceo. Si diverta.
Freddo acceo, che significa?
Ho un freddo acceo.
Un freddo cane.
Ho talmente freddo che non vedo. Cioè ho un freddo acceo.
E invece
non lo dicono più i ragazzi, non lo dicono più queste cose.
No, e la fame invece?
È una fame sanguino.
Che significa? E significa?
Sanguino.
Ah, sangue, no, se non me lo dice.
Che sanguino. Che conduce.
Beh, sono fantastici
queste
cose, questi
detti. Che si imparano dai ragazzi.
Ma lei ancora le dice queste cose ogni tanto?
No, perché non mi viene più perché non le sento, hai capito?
Certo, quando non si sentono più, non sono più
nel... Non si sentono più e quindi non si ripetono più e passano l'uso.
Vabbè, non le posso dire buona cena perché, francamente, pomodori, torno così...
No, però io mi devo sfamare.
Ma l'altra sì, su questo non c'è dubbio. L'altra sera, la signora Mastella con le polpettine, l'ha sentita?
Mamma mia, sì, mamma mia, mi ha fatto venire un angolino con quelle polpettine.
Appunto, notevole. Però si tratta bene, evidentemente, no? Anche se c'ha il divieto di dimora in Campania, si tratta bene la signora Mastella.
Sì. No, ma anche la mia compagna cucina benissimo, purtroppo non c'è, cosa devo fare?
Beh certo.
Sfortuna.
Vabbè, buona serata. Giovanni, a presto, grazie.
Salute,
grazie.
Salute.
Acceco e sanguino, fantastico. Alessandro da Roma, buonasera.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
Dunque, io stasera mangio fuori e sono invitato fuori, quindi mangerò quello che mi danno, però sono invitato.
È invitato, che significa?
Che sono invitato fuori, quindi non pagherò e mangerò quello che mi offrono. Spero bene.
Mangerò al ristorante,
Probabilmente sì, un buffet, credo, organizzato dal ristorante, buffet. Ma probabilmente meglio del signore di prima.
Ma sicuramente.
No, dipende dalla marca del tonno.
Ma non ci vuole moltissimo, diciamo.
Ci sono i tonni in scatola eccezionali,
Beh, devo certo.
Rientrando in argomento, io avevo chiamato per offrire una mia opinione in generale sulla candidatura di De Luca. In realtà poi ho sentito l'intervento di Di Pietro, che tra il serio e il faceto si mostrava la sua angoscia e la sua insonnia. E io, fra il serio e il faceto, premettendo che sono assolutamente d'accordo sul suo assunto generale e sul fatto che sia impossibile impedire a qualcuno di candidarsi in mancanza e in assenza di una condanna, però mi chiedo effettivamente: oggi ci troviamo nell'imbarazzo di dover scegliere se appoggiare o meno un candidato come De Luca, e domani effettivamente i candidati che ci propone il PD ci dovrebbero mettere di fronte alla scelta se rovesciarli perché non vogliono dimettersi una volta arrivati alla condanna definitiva. Ora, io questo giusto per dire che probabilmente oggi nella situazione politica attuale italiana, al di là degli assunti corretti, sarebbe anche giusto forse andare oltre questi assunti e cercare quella famosa pulizia di cui parlava D'Arcais prima.
Cercare, nel caso di De Luca, io voglio dire, questo ragionamento applicato a De Luca cosa significa?
Ma questo ragionamento applicato a De Luca significa che non abbiamo effettivamente, se io potessi proporre me stesso a fare in politica, non sono in politica, non faccio politica attiva, non mi propongo, non sono un attivo, posso soltanto offrire il mio voto, ma... E veramente non abbiamo delle persone pulite da proporre? Gli eroi.
Ma che si dica pulito? Lei dà per scontato che De Luca non sia pulito con questo ragionamento.
No,
abbia pazienza.
No,
dice:
no,
non abbiamo persone pulite da proporre?
Forse mi sono espresso male. Ho detto: ho premesso che il suo assunto è giusto e quindi De Luca è pulito finché non esiste la condanna. Ha degli avvisi di garanzia? Benissimo. Però come diceva lei, finiamo dallo scacco sotto scacco di qualcuno sotto scacco di qualcun altro se poi impediamo questa candidatura, dico bene?
Sì, ma ripeto, è una questione di valutazione politica. Il Partito Democratico, che di solito è sempre molto attento a queste cose, evidentemente valuta, oltre che per gli equilibri interni della campagna, che è evidente che c'è un ragionamento anche di questo tipo, evidentemente pensa che questi rinvii a giudizio di De Luca non siano poi così gravi, o comunque lui abbia delle carte in mano da giocare a livello giudiziario, che tali da consentirgli una candidatura.
Quello che io penso è che oggi bisognerebbe andare anche oltre questi assunti, anche se non lo si considera giusto.
Mi spieghi?
Trovando qualcuno, forse non è corretto, trovando qualcuno che non abbia neanche un'ombra.
Ma ho capito, ma è un ragionamento senza senso, che non tiene conto della realtà. Abbia pazienza, il sindaco di Salerno è una persona evidentemente che...
Io sono siciliano, quindi so benissimo che governare una regione, una città, in una determinata realtà è difficile. E non avere a che fare e non entrare in certi circuiti, anche semplicemente in maniera non dimostrata, è difficilissimo. Anni fa, se lei ricorda, ci fu in Sicilia la candidatura della signora Finocchiaro, dico bene?
Alle ultime elezioni, se non sbaglio.
Anni fa, non sono nell'anno scorso, no?
No, due anni fa.
Ora, quella fu una candidatura a suo modo. Io non so se fu una candidatura disperata o semplicemente perché non si trovava qualcuno che potesse nella realtà siciliana all'interno gestire la situazione, ma fu una candidatura che fu accolta molto bene da alcuni siciliani,
sì, non dagli elettori, insomma.
Beh, non dagli elettori, ma Cruciani sa perché non dagli elettori? Perché io non sto più a Palermo, ma i miei parenti, i miei amici, ma nessuno ha mai visto la Finocchiara a Palermo, e perdoni, non è stata fatta alcuna campagna politica in Sicilia, la Finocchiara è semplicemente stata un nome.
Vabbè, sì, può darsi, ma perché mi parla della Finocchiara lei adesso?
Le parlo della Finocchiara perché quello era un messaggio, cioè offriamo una persona con una credibilità netta, totale in questo momento.
Vabbè, ho capito, ma nessuno ha mai accusato Lombardo di essere un malvivente, abbia pazienza, cioè l'avversario della Finocchiara all'epoca.
Ma quello è un avversario, io parlo della mia fazione, io parlo della mia parte politica, chi dovevamo mettere?
Sì, no, Alessandro, mi scusi, però io non capisco dove vuole andare il suo ragionamento. Cioè lei dice, bisognerebbe sforzarsi di candidare persone che non abbiano ombre dal punto di vista giudiziario, ma guardi che non è che le ombre, dipende come si giudica queste ombre, chi le giudica queste ombre, non è che essere stati coinvolti in una vicenda giudiziaria significa avere un'ombra, ma chi l'ha detto, chi lo sostiene una cosa di questo tipo?
Ma assolutamente no, Cruciani, però...
Ma allora, cioè, non capisco perché il Partito Democratico dovrebbe avere dei problemi su De Luca, se lo considera un buon amministratore, se lo considera in grado di vincere in campagna, perché dovrebbe avere problemi su De Luca? Evidentemente
oggi
giudica...
Non è più il tempo di riparare, ma è il tempo di seminare, non importa vincere o perdere.
Ma ho capito, perché non può seminare De Luca?
No, lo si può assolutamente. Io
no, perché non può seminare lui? Non capisco perché deve essere considerato un malvivente prima del tempo, prima del giudizio, semplicemente perché ha due rinvii a giudizio, scusatemi il gioco di parole, è una cosa senza senso. Cioè, naturalmente dipende dai reati, evidentemente, ripeto, io li conosco anche nel dettaglio. Ci sono delle cose che riguardano l'amministrazione della città, poi uno basta dire truffa, sembra truffa, chissà che cosa. Cioè, in realtà non mi sembrano delle cose, almeno da quello che ho letto, particolarmente gravi, ma non particolarmente gravi perché non sia grave commettere un'irregolarità, perché evidentemente, ripeto, lui giudica di avere delle carte in mano sufficienti per essere assolto, e dunque non vedo perché le sue ambizioni politiche, che sono quelle di fare il governatore della Campania e amministrare in maniera corretta una regione, debbano essere frustrate dal fatto che ci sono due giudizi e due processi. Io non lo trovo un ragionamento da perseguire. Siamo qui 20:48 800 24 00 24 Pasquale da Salerno, buonasera.
Buonasera, allora io volevo dare una mano a Di Pietro a sciogliere il suo dilemma questa sera.
Sì.
Perché voglio dire, l'unica cosa importante secondo me a questo punto è far capire anche a chi non è di Salerno che De Luca è un buon amministratore.
Vabbè, quello secondo lei però, Pasquale.
Sì, questo senz'altro secondo me, però voglio dire, la cosa è che va superato un attimino questa teoria del candore che c'è tanto in giro, anche Forrest Darkais prima è stato molto bravo. D'accordissimo per quello che è il profilo etico, però ancora più d'accordo con lei per quanto riguarda il garantismo. Cioè, voglio dire, la cosa importante è che innanzitutto sì, sarà giudicato quando, nel momento opportuno, e bisogna fare tutti i gradi di giudizio, ma penso sia l'uomo adatto per la campagna, certamente per me, lo dico da cittadino della città di Salerno, ma soprattutto da cittadino della città di Salerno che ha votato e vota sempre a livello nazionale per AN, in maniera dichiarata faccio outing, e però mi sono fatto comunque appassionare da quest'uomo che in fondo ha fatto il meglio per la nostra città, quindi voglio dire, questo secondo me può essere una testimonianza, nel senso io sostengo assolutamente altre idee da un punto di vista politico, però lui è un uomo del fare, e chi fa, e la campagna in questo momento ha bisogno di persone che hanno voglia di fare, di creare, e molto probabilmente si sarà messo in qualche guaio proprio per questa sua voglia molto di essere spiccio, voglio dire, perché è una persona alla quale non piace la politica politicante, quindi di conseguenza è facile nell'essere spiccio facilmente se sarà messo in qualche guaio per saltare qualche grana burocratica.
No, guardi, nel dicembre del 2008 De Luca, insieme ad altri 46 imputati, viene rinviato a giudizio per truffa ai danni dello Stato e falso in relazione alla vicenda relativa alla delocalizzazione della fabbrica MCM, che è legata a un'inchiesta che è quella,
sì,
del SIPARC del
2005.
Sì, sì. Nell'aprile del 2009 il rinvio viene confermato per De Luca e altri 13 imputati, tra cui l'ex sindaco di Salerno e il presidente dell'Unione Industriale di Napoli, Lettieri. Però vedi il paradosso, nel gennaio 2010, cioè adesso praticamente, un sondaggio lo colloca al quinto posto in ordine di gradimento dopo i sindaci di Verona, Torino, Crotone e Reggio Calabria, primi a pari merito. Cioè è uno dei sindaci, diciamo, che ha un alto indice di gradimento, no? Nonostante poi alcune vicende giudiziarie. Va bene, la ringrazio. Restiamo a Salerno. Antonio, buonasera.
Buonasera. Io sembra proprio che ho un'opinione totalmente diversa dall'intervento di prima, di Pasquale. Anzi, volevo solo dire che il signor De Luca sembrerebbe che abbia detto, dichiarato anche in pubblico, che non si candida con il PDL solo perché ritiene di essere più a destra del PDL stesso.
Vabbè, quindi, quella sarà stata una battuta?
No, non penso che era una battuta, penso proprio che sia, visto e considerato che pesca voti anche a destra, che il PD ha fatto soltanto un'operazione per poter perdere meno voti, meno consensi qui in Campania, dove ormai i giochi sono già fatti, molto probabilmente il futuro governatore della Campania sarà del PDL.
Vabbè, adesso questo lo vedremo.
Senza che De Luca possa pescare qualche voto e perdere meno voti possibili. Io credo che questa sia stata l'unica operazione che abbia fatto il PD per votare. Cioè,
secondo lei ormai la partita è talmente persa che hanno candidato.
È talmente persa che ormai hanno
candidato Di Luca.
Sì, pure perché comunque anche nel partito non è che lui dice che ha la tessera, ma poi non si sente nemmeno tanto.
Va bene, grazie. Luigi da Roma, Luigi, buonasera.
Buonasera, Cruciani, grazie per l'ospitalità.
Dica.
Io chiamavo principalmente riferimento al discorso di Di Pietro riguardo alla foto che è comparsa con Contrada, che secondo me ovviamente non ha nulla di rilevante, perché immagino che, come tutte le persone che in quel periodo, poi in particolare con una rilevanza pubblica, sicuramente potrebbe accadere a me, a lei, a chiunque. Ma una situazione illuminante su Di Pietro mi è venuta in questi ultimi giorni, perché ho finito di leggere appunto un libro di Filippo Facci su Di Pietro, dove veramente ho trovato qualcosa che è incredibile, perché poi narrato pure in una certa maniera, dove tra le altre cose, come giustamente diceva lei, assolutamente Facci nomina sempre che non c'è nessuna regia occulta in quella che è stata Mani Pulite e tutta e quant'altro, però veramente i rapporti controversi che Di Pietro ha avuto con alcuni personaggi sono veramente conclamati e acclarati, nonostante poi ci siano state le sentenze di assoluzione da parte della magistratura. Quindi io, diciamo, ne dovrei anche parlare, perché effettivamente sotto la parte della giustizia ha ricevuto la sua, diciamo, liberatoria. Però veramente leggendolo è difficile non credere che non ci sia qualcosa, in particolare nei rapporti con Pacini di Battaglia, che sono veramente qualcosa di allucinante. Comunque, a prescindere da questo, è stato scagionato, però secondo me il dubbio rimane. Poi volevo intervenire per il discorso della Campania.
Sì, ma il dubbio rimane per che cosa? Non ho capito. Per dire che Di Pietro è un personaggio chiacchierato per il tipo di relazioni che ha con certi personaggi? Non capisco.
No, sì, per una serie
dubbio
di
rimane
una serie...
su che cosa? Sulla figura del vendicatore, che in realtà lui ha...
Assolutamente, dalla sua crescita, diciamo, ambigua tra virgolette, perché ci sono una serie di situazioni, ovviamente bisognerebbe leggere il libro per avere una concatenazione degli avvenimenti.
Va bene, Luigi.
Comunque, in riferimento alla Campania volevo dire che fondamentalmente, come dice lei, finché non viene condannato, assolutamente una persona non può essere allontanata dalla politica per un problema con la magistratura. Ma seconda cosa, volevo dire che forse la cosa che di più dispiace è vedere tante persone sbattute in prima pagina per motivi qualunque, ma senza poi però arrivare a un verdetto. Cioè, noi molto spesso vediamo persone sbattute in prima pagina, poi dopo se ne dimentica completamente.
No,
dopo,
ma questo è sicuramente vero. Luigi, la ringrazio. Andrea da Modena, buonasera. Andrea da Modena, prego.
Buonasera.
Dica.
Volevo intervenire perché anch'io mi sono un po' imbelvito, in realtà.
Sì, velocemente, Andrea, siamo in conclusione.
Sì, perché ho sentito Paolo Flores d'Arcais dire delle cose, come dire, aberranti. Nel senso, sia sul piano logico che nel merito dei fatti. Sul piano logico, prima ha sparato su De Luca che deve candidarsi, non deve essere candidato, e poi ci ha raccontato invece che è un grande leader, Vendola, non è tra l'altro Vendola piace, ma questo non c'entra. E Vendola, anche Vendola, ha un avviso di garanzia, se non sbaglio. Quindi,
certo.
O comunque rinviato giudizio, adesso non lo so esattamente.
No, rinviato giudizio, comunque è stato implicato in alcune inchieste.
Esatto,
eccetera.
È in alcune inchieste, eccetera. Allora bisogna che Paolo Flores d'Arcais cerchi di capire da che parte sta, no?
Sì, il problema, Andrea, è che quando gli affari giudiziari riguardano la propria cerchia di amici o le persone che noi apprezziamo, sono cose da nulla. Quando invece riguardano gli altri, sono delle montagne insormontabili. La ringrazio. Antonio da Catania, velocemente, abbiamo un minuto.
Sì, grazie. Sulla vicenda De Luca, voglio fare una premessa, seppure brevissima. Condivido perfettamente la sua affermazione, cioè in linea di principio, fin quando non si è condannati con una sentenza passata in giudicato non vi possono essere ripercussioni negative sulle opportunità.
Sì, ma anche, ripeto, questo non ci devono essere regole, ho detto io. Non è che se uno... Parsi benissimo che poi si sia costretti a dimissioni anche quando non ci sia rinvio a giudizio, semplicemente perché c'è l'inizio di un'inchiesta, quando questa inchiesta riguarda delle cose molto delicate, quando
certo.
Ma insomma dipende sempre. Dipende.
Lì volevo arrivare, nel senso, poi sono due cose diverse: la responsabilità giuridica è una, la responsabilità politica è l'altra, e quella attiene al merito della vicenda, che però in quel caso deve diventare pubblico, cioè il politico deve avere il coraggio, tra virgolette, di rendere pubblica quella vicenda, perché sulla base di quella che si valuta la responsabilità politica. Io volevo dirle un'altra cosa velocemente, cioè, fermo restando questo, io volevo fare un discorso di coerenza. E cioè,
sì, però Antonio, deve essere breve lei,
Brevissimo. Allora, solo un dato tecnico. Il rinvio a giudizio implica qualcosa di più, molto di più di una semplice informazione o avviso di garanzia. Tecnicamente, tecnicamente, le dico solo questo per essere compreso da tutti, tecnicamente richiede una prognosi processuale di condanna. Cioè, si dice idoneità degli elementi di prova a sostenere l'accusa di giudizio. Cosa voglio dire? Voglio dire, allora, il signor Di Pietro dovrebbe essere
che
un po' più...
I magistrati pensano che sia colpevole, certo, ho capito, Antonio.
Sì, scusi, le volevo dire solo questo. Allora, penso che il signor Di Pietro dovrebbe essere un po' più coerente quando in altri tempi e in altre circostanze ha chiesto dimissioni o comunque, insomma, ha accusato soggetti politici dell'altra parte sulla base di provvedimenti molto più neutri da questo punto di vista, perché non implicanti una valutazione di questo tipo. Semplicemente.
Sì, ma ho capito, non ho capito qual è l'incoerenza di Di Pietro. Da questo punto di vista, Di Pietro è perfettamente coerente.
Sì,
grazie, a domani 18:30.